Siamo qui con Fabrizio Tavernelli, ciao, ben trovato.
Ciao, grazie dell'invito, buon ascolto.
Allora, insomma, Tavernelli, già conosciuto per gli Alfa, i 2-0 e tante altre strade musicali. Oggi lo intervistiamo per l'ultima strada percorsa, insomma, almeno in questi ultimi anni, quella solista. Dopo l'esordio, Getti del desiderio e Volare basso, oggi parliamo di fantascienza. Ecco, un disco di elettronica, punk rock, dove c'è anche l'hip hop. In un certo senso, è la melodiosità napoletana. Da dove inizia questo disco? Qual è stata la prima traccia composta?
Allora, beh, scusa se ti faccio qualche rettifica. Allora, il gruppo era gli Alfa, per non confondere con Base Alfa dello Spazio 1999. E il disco si intitola L'ultimo, il mio invece è Fantacoscienza, che è qualcosa di diverso dalla fantascienza. Allora, parte proprio da questo neologismo. La fantacoscienza è un termine che ha inventato un critico cinematografico che si chiamava Callisto Kosulic, e inventò questo termine fantacoscienza all'incirca intorno tra fine anni 60 e inizio anni 70 per definire alcuni film come 2001 Odissea nello spazio oppure Solaris di Tarkovsky. Inventò questa definizione fantacoscienza perché quei film lì che parlavano di esplorazioni nello spazio, di esplorazioni di civiltà aliene, incontri con altri universi, in verità però erano delle metafore, erano dei viaggi interiori dentro se stessi, cioè il viaggio nello spazio corrispondeva a un viaggio nel proprio interiore, nel proprio intimo, nel proprio subconscio. E da lì, insomma, è derivato questo discorso di voler interpretare e creare una sorta di concetto in questo album del viaggio interiore, cioè di pensare a fare un viaggio spaziale ma dentro se stessi per incontrare galassie sconosciute, per incontrare abissi incontaminati. E il viaggio dentro se stessi, come ogni viaggio spaziale, può essere un viaggio positivo in cui si incontrano bellissime stelle, bellissimi pianeti, civiltà amiche, civiltà aliene amiche, ma può essere anche un brutto viaggio, quindi si può essere risucchiati in un buco nero, si può andare a incontrare una pioggia di meteoriti e si può anche incontrare una civiltà invece aliena nemica. Insomma, quando si inizia a viaggiare dentro se stessi ci sono delle cose edificanti, delle cose belle e luminose, ma si incontrano anche delle zone scure, delle zone buie. E questo è un po' il concetto dell'album Fantacoscienza.
Ok, ecco, entrando poi nel merito dei pezzi, ad esempio una ballata, quasi un omaggio agli amici che si assomigliano e quindi sembra un volersi cullare su qualcosa di positivo che si ha attorno a cui potersi aggrappare, come nasce i miei amici.
Sì, in effetti sì, è la ricerca di simili, è la ricerca di altri umani, è la ricerca di empatia con altre persone che affrontano la vita con difficoltà, anche perché, come dice uno dei primi versi del testo, i miei amici non hanno una via ben definita, ma per loro la vita è un percorso accidentato, cioè spesso ci si inciampa nella vita, ma però si trovano sempre, nonostante tutto, nonostante questa apparente apatia, si trovano delle utopie per affrontare il futuro. Insomma, è la ricerca di una cultura umana residuale, di una cultura resistenziale umana, di una resistenza culturale residuale. Quindi già il fatto del titolo i miei amici, come dice l'inizio della canzone, non sono amici di Maria, riferimento naturalmente sia religioso ma è soprattutto riferimento alla cultura imperante, quindi non sono amici di Maria De Filippi, insomma, detto banalmente. Insomma, non sono così legati a questo format, al reality, alla realtà oramai vista come una sorta di messa in scena quotidiana. Quindi è la ricerca anche di zone, di luoghi che ho conosciuto in questi anni andando un po' a suonare in posti inusuali, che non sono i soliti locali, ma sono per esempio anche delle piccole enclave in cui si fa si fa non solo musica ma anche cultura, dove si fanno mosse, dove si fanno incontri, anche sono certo. Quasi delle enclave, anche case private. Mi è capitato spesso di suonare ultimamente in posti che sono non sono proprio sale da concerti, ma sono case private in cui però si incontrano persone che hanno voglia di, insomma, di viaggiare attraverso questi luoghi, come se le case diventassero delle astronavi. Infatti dice che ci sono case con razzi di astronave pronte a portarti verso altri pianeti, insomma incontrare degli altri umani per andare a scoprire nuove civiltà, nuove possibilità di interagire con questi umani.
Ecco, poi con flauto dolce chiudi i dischi, disco come fossi ubriaco di emozioni, e mentre ti addormenti ti cerchi di ricordare ciò che è diventato nebuloso ma continua ad esistere. Come è venuta fuori?
Flauto dolce, sì, quello forse è flauto, sì, è il viaggio definitivo, cioè il ritorno quasi a una condizione infantile, all'infanzia, cioè non per niente ci sono questi, è anche una forma anche innocente di natura, ci sono questi suoni naturali di uccelli della natura, e dentro questo anche il ricordo di quando magari annoiato ti trovavi nel centro dell'estate a Fosa Padana a sentire in lontananza dei suoni di flauti che sono un po' una sorta di dilatazione nel tempo, quando qui da noi in Emilia ci sono queste giornate afose, umide, tutto si dilata, il tempo si dilata, si perde la cognizione del tempo, e sì. Appunto il suono del flauto mi ha riportato a questo senso di dilatazione temporale, come se fosse l'ultimo viaggio verso l'infanzia ma anche verso il cosmo in un certo modo, quindi un pezzo da un certo punto di vista di memoria infantile ma anche locale, dall'altro lato è anche una sorta di viaggio cosmico in un certo modo.
Ecco, e poi Colosimo, che apre il disco, dedicato a Peter Colosimo che sosteneva che gli alieni erano stati sulla Terra, e tu lo fai diventare nella canzone occasione per sognare un'altra dimensione. Come nasce?
Esattamente, sì, innanzitutto dalla suggestione per questo scrittore. Pensa che all'epoca i suoi libri erano dei best seller, erano libri che vendevano in tutto il mondo. È interessante come questi libri che parlavano, appunto, come hai giustamente detto, del fatto che lui andava a ricercare, lui si definiva un fanta archeologo o paleufologo, lui andava a ricercare nelle tracce della storia, della preistoria, la presenza di civiltà aliene, di extraterrestri che secondo lui erano già state a visitare la Terra nei tempi remoti. Ecco, lui, io l'ho conosciuto perché nel testo c'è un parallelo tra Peter Colosimo e le sue teorie, e dall'altro anche riferimenti al mio periodo scolastico. Infatti fu una mia insegnante di matematica, un'insegnante anche abbastanza misteriosa e un po' inquietante, che mi regalò alla fine della scuola un libro di Peter Colosimo. Da lì ho iniziato a interessarmi a queste teorie misteriose, anche esoteriche. Ecco, io sto cercando di capire qual è stato il nesso, anche forse non propriamente razionale, per cui la mia insegnante mi regalò questo libro. Forse era stata una messaggera di Peter Colosimo, una messaggera degli alieni. Insomma, interessante comunque quello che scrive Colosimo, e soprattutto è molto fascinoso quello che un po' abbiamo perso, cioè il senso di fascino per un certo futuro che c'era. Insomma, erano libri che ti facevano sognare anche forse un retro futuro, perché in verità il quotidiano è diventato molto più meno poetico, insomma ci vorrebbero molti più Peter Colosimo oggi a farci immaginare altri scenari più fantascientifici o fantacoscienziosi, come si potrebbe dire.
Ecco, poi c'è il raggio della morte tra hip hop e melodia napoletana, dentro vene elettro psichedeliche che pulsano. Come è venuta fuori?
Ah, mi piace questa definizione, molto molto composita, ma in effetti il pezzo c'è dentro tutto quello che hai detto. Ma musicalmente sì, guarda, io musicalmente non ho più questi schematismi, per cui mi piace anche mescolare tutti i generi, non mi interessa più avere dei riferimenti sia, diciamo, musicali che anche temporali. Cioè, io mescolo i 70, i 60, gli 80, i 90, gli anni 0, cioè per me oggigiorno soprattutto la musica è orizzontale attraverso la rete, che arriva musica da tutte le decadi in un momento solo, cioè con un click mescoli gli anni 60 agli anni, al futuro, insomma. Quindi è importante diventare una sorta di calderone in cui ci sta dentro tutto. È interessante però l'ispirazione di questo brano, perché viene da una storia molto bizzarra degli anni 40, della Seconda Guerra Mondiale, dove sembra che un appuntato di Guardia di Finanza che si chiamava Franco Marconi, da non confondersi con Guglielmo Marconi, avesse inventato quest'arma micidiale che si chiamava il raggio della morte. Detto questo, c'è una storia di spionaggio, perché pare che poi le SS tedesche abbiano rapito questo Franco Marconi per fargli testare, brevettare quest'arma e usarla come arma di distruzione di massa e vincere la guerra mondiale. Però pare che il nostro Franco Marconi, per non lasciare in mano quest'arma mortale ai tedeschi, l'avesse tarata al minimo, l'avesse insomma sabotata, e in un test avvenuto sul crinale dell'Appennino tra Reggio e Modena, il test, nonostante Franco Marconi avesse tarato al minimo la macchina, causò un'aurora boreale. Quindi immaginate, negli anni 40, un'aurora boreale sull'Appennino tosco emiliano, quindi una cosa. Non ci sono fonti, ci sono solo fonti orali, non ci sono documenti, ma pare che quest'arma sia stata anche utilizzata e pare che potesse smaterializzare carri armati, navi da guerra ed altro ancora. È anche un approccio, se vuoi, di resistenza e fantascienza che non era mai stata tentata prima, direi.
Fantastica. Ecco, poi c'è Non ho detto niente, colpevolizzarsi per l'apatia dell'universo in un giro armonico che insomma gira su se stesso per poi esplodere dritto come un colpo di pistola mirato e preciso, come è venuto fuori.
È anche un po' un'autodenuncia, nel senso che è un mio esame di coscienza o di fantacoscienza, quindi nel viaggio interiore cercare di capire. Io insomma, detto esplicitamente, io non sono un artista con i riflettori puntati, forse ho avuto diciamo un periodo abbastanza più fortunato con gli AF negli anni 90, dove essendo dentro a quel grande contenuto che erano i dischi del muro e i consorzi produttori indipendenti, abbiamo avuto molta attenzione, c'erano televisioni, radio, grandi palchi, si facevano grandi tour, insomma c'era un'attenzione anche per la musica diversa, non che non ci sia anche oggi, però è chiaro che io, essendo un artista sia dal suo punto di vista laterale e dall'altro punto di vista anche attempato, visto che non sono più un ragazzino, capisco che è difficile lasciare dei segni nella musica, lasciare dei segni nella società. Il mio è un percorso non dritto, è un percorso accidentato, con diverse cadute, magari forse ho sbagliato anche dei dischi, non lo so, insomma voglio avere un percorso lungo, mi interessa il mio percorso musicale artistico proiettato in un lungo tempo. Io purtroppo non ho più dischi di successo da classifica, insomma non succederà, è difficile in Italia, quindi io guardo il mio periodo nel lungo tempo. Allora mi accorgo che forse io non ho detto niente alla mia generazione, non ho detto come tanti altri artisti più grandi di me, non ho detto cose che sono diventati simboli o testamenti o bibbie. Però nonostante questo, la mia speranza è che pur non avendo detto niente, questo niente possa racchiudere domani qualcosa da scoprire, quindi qualcosa da riscoprire, insomma mi sono dato tempo anche oltre questa vita, insomma diciamo.
Ecco, poi torna l'hip hop in distorta gestalt, un approccio nuovo per te comunque l'hip hop, come ci sei ritrovato?
Ma guarda, allora, hip hop, non sei stata l'unica a fare questo riferimento, perché nel momento in cui in Italia usi invece che una linea melodica vocale, nel momento in cui usi una vocalità ritmata, si va a trovare un paragone nell'hip hop o nel rap. Può anche essere vero, nel senso che negli anni 90 girava molto di quella musica lì, io anche lì sono sempre stato laterale, ho adottato anche quel tipo di tecniche in alcuni brani, però questo brano non lo definirei proprio un pezzo hip hop, perché musicalmente è un attimo più complesso, dal punto di vista vocale io lo definirei più una tecnica di scrittura automatica, quasi di autoanalisi. Il pezzo Distorta Gestalt fa riferimento appunto al fatto che la nostra percezione oramai è corrotta da tutti gli input che abbiamo nella società, è corrotta dalla pornografia, è corrotta da tutta quella violenza che oramai assorbiamo quotidianamente sui social. Io purtroppo anche tutti i giorni sono costretto a in tempo reale ad assistere a morti di bambini, a bombardamenti, a inquinamento, insomma tutto quello che vedo in un certo modo mi sconvolge la mia percezione del mondo, questa è la distorta gestalt. Quindi un pezzo, se vogliamo, più di scrittura automatica, il riferimento è per esempio al surrealismo o al Catab di Burroughs, cioè il fatto che io ho lasciato uscire in modo senza barriere, senza tabù, tutto una sorta di flusso di coscienza dal mio cervello, e l'ho fatto in un modo molto ritmato, molto ritmico, poi che sia rap o hip hop può anche essere, ma lo vedo più come un discorso di uso della voce ritmico, se poi diciamo detto questo, poi anche con gli afro, come ti dicevo, ho avuto qualche accenno, qualche riferimento all'hip hop, insomma non sono un artista hip hop, né mi interesserebbe, è vero però che negli anni 90, fine 80 e 90, il rap e l'hip hop sono stati una grande influenza per tutti, inutile negarlo, insomma io non sono un b-boy, non sono neanche un fratello, non sono un rapper, chiaramente non lo voglio essere, non mi interessa scimmiottare, però quel tipo di tecnica lì, che poi dal rap viene anche da artisti come Gil Scott Heron, dai Last Poets, dalla musica africana, insomma quel tipo di tecnica vocale lì sì, mi interessa, certo.
E poi Fauni, una canzone, insomma Il Vetriolo, che riporta agli anni 90, secondo me, come è venuta fuori, e se ci vuoi raccontare appunto del video che mi dicevi prima fuori onda che state girando.
Sì, proprio per coincidenza oggi sono qui in zona a fare alcune riprese del video che sarà pronto, penso, a fine mese, insomma, comunque lo sto girando in questi giorni, quindi c'è questa coincidenza. Il brano è un'accettazione del fatto comunque che è anche un'autocritica sua, insomma, che l'uomo, il maschio, uso proprio delle terminologie naturali, istintive, il maschio alfa dominatore, nonostante ci sia la volontà di usare l'intelligenza, di usare la sensibilità d'altro ancora, però ogni tanto salta fuori questo lato bestiale, belluino, istintuale dell'uomo, che dal lato, diciamo, dalla sfera di dominio sessuale si espande nei luoghi di lavoro, si espande nella società, cioè il soverchiare, il voler calpestare gli altri con gli zoccoli, lasciare cadaveri sul proprio percorso per diventare il maschio alfa, per diventare colui che sparge il terrore e panico, insomma il riferimento al fauno, perché il fauno era questa divinità pagana, spesso fatta coincidere con il dio Pan che era il dio di Baccanali, il dio della mitologia greca. Esatto, sì, anche dell'appetito sessuale, insomma era una divinità che rincorreva le ninfe nei boschi, quindi divinità anche della fertilità, e il riferimento al Fertility Day potrebbe anche esserci di questa bruttissima cosa inventata dal ministro Lorenzin del Fertility Day, che per me è odioso, insomma, cioè di vedere nella fertilità quasi una sorta di neopaganesimo, di ritualismo, insomma, non mi piace questo aspetto che c'è dall'uomo, ha invaso tutta la nostra società, di voler calpestare gli altri nei luoghi di lavoro soprattutto, cioè il faunismo non è solo nella sfera sessuale ma anche tutti i giorni, cioè siamo tutti dei fauni che urlano impazziti per i boschi cercando di calpestare gli altri, insomma questa è un po' l'idea che c'è dietro. Il video sarà un po' su varie tipologie di fauni, umani.
Ok, allora il disco dove e come è stato registrato?
Allora, per già il secondo disco che facciamo in totale autonomia, in totale autarchia, nel senso che abbiamo un piccolo studio mobile, in particolare il mio batterista Lorenzo Lusvardi, che si è occupato della registrazione, delle tecniche del disco. L'abbiamo registrato al teatro, un teatro qui a Correggio, il Teatro Asioli, quindi abbiamo fatto tutto noi, poi l'abbiamo masterizzato in uno studio, ma diciamo abbiamo fatto tutte le procedure di preparazione, di costruzione del disco da soli, anche perché oggi sono con una buona tecnologia, una buona microfonazione che puoi permettere di fare dischi, cioè non c'è più bisogno di andare negli studi di registrazione ultra luttuosi come facevamo un tempo, qui da noi c'era il bellissimo esagono dove si registravano tutti i dischi della scena alternativa degli anni 90, oggi con una buona tecnologia ti fai dischi anche in casa e in modo democratico, non hai bisogno di spendere tutti quei soldi che avevamo una volta, che i budget che ci davano le etichette per fare i dischi. Oggi basta poco, tra l'altro per sostenere i miei dischi, visto che io non sono un artista che è dietro una produzione, un grosso management, mi affido al crowdfunding e per la seconda volta ho adottato la piattaforma di MusicRaiser, che sia discutibile o meno, so che ci sono vari pareri sul crowdfunding, io li uso perché altrimenti non potrei fare i dischi da solo perché non sono un musicista ricco, quindi grazie al crowdfunding e al sostegno di diverse persone che credono nei miei lavori ho prodotto il disco, sono riuscito a pagare le spese di produzione, di stampa, di ufficio stampa e altro ancora, quindi da questo punto di vista faccio dischi e lo faccio ormai in modo totalmente autonomo. E indipendente. Sì.
Ok, ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevi o che hanno avuto insomma una trasformazione incredibile da come erano all'inizio a come poi sono invece uscite?
Dunque, io generalmente lavoro in questo modo, preparo diciamo la struttura della canzone, visto che parlo di canzone, uso la canzone come una sorta di griglia su cui ci butto dentro anche delle cose più oblique, però lavoro sul formato canzone. Preparo la canzone diciamo col testo, le linee melodiche di base, gli accordi di base, poi diciamo lo vado a rifinire con il resto del gruppo, un gruppo che mi segue ormai da tanti anni. Per cui generalmente una preparazione prima in sala prove, a casa mia, in perfetta solitudine, e poi in sala prove. Rispetto agli altri dischi, ecco, alcuni pezzi erano già diciamo praticamente quasi finiti, insomma erano solo da registrare, altri pezzi invece sono nati così durante la registrazione, partendo per esempio da alcuni loop che ho preso in giro per strada. C'è un pezzo che si chiama Antropologia che nasce da un loop di uno strumento a corde preso al volo in un viaggio, c'è una cosa nata su un accordo di piano stonato, piano abbandonato che ho registrato mentre stavo facendo il video 2 anni fa di un altro brano, insomma alcuni brani sono nati anche in modo forse abbastanza aleatorio, insomma abbiamo coinvolto per esempio stavolta un nostro collaboratore che si occupa di ansia, respiro circolare e canto armonico, quindi questi canti reiterati un po' come fanno i mongoli tuvo, come faceva per esempio Demetrio Stratos, quindi abbiamo coinvolto anche cose improvvisate sul luogo, c'è anche un po' di improvvisazione in questo disco, non solamente cose già preparate, quindi abbastanza eclettico come lavoro direi.
Benissimo, allora chi ha curato la copertina?
Sì, allora è un artista, un grafico che mi segue ormai da tempo, sia per i miei dischi solisti che per il libro che ho fatto qualche tempo fa, si chiama Robert Rebotti, il suo pseudonimo è Jack Lamotta, è un artista che io insomma con il quale mi trovo a condividere un immaginario, quindi è lui che si è occupato di tutto, esclusa la foto che è stata poi trattata dal grafico, ma la foto invece di Jarno Iotti, fotografo che tra l'altro lavora anche a livello più mainstream con Luciano Ligabue per esempio.
Ecco bene, per avere il disco cosa bisogna fare?
Allora, ci sono naturalmente tanti modi, c'è una distribuzione fisica ancora, anche se chiaramente non è il grosso, che è una distribuzione fisica del disco con Audioglobe, quindi si trova anche nei negozi che ancora vendono CD o vinili ed altro ancora. Poi c'è la possibilità di averlo naturalmente in formato digitale con i vari iTunes, Amazon, Spotify, Deezer, eccetera. C'è la possibilità naturalmente anche di averlo direttamente, insomma si fa anche direttamente dal produttore al consumatore a chilometro zero, quindi si può richiedere attraverso la mia pagina Facebook, sul mio sito, insomma senza problemi. Poi tieni conto che molta parte delle copie dei dischi sono andate via direttamente con il fundraising, con il crowdfunding, nel senso che i 400, 350, 400 persone che mi hanno sostenuto erano già dischi, già perché è una sorta già di prevendita quella, quindi funziona già anche quella come promozione e prevendita, quindi quella è già una vendita del disco, insomma. Comunque dal contatto diretto alla distribuzione digitale alla distribuzione classica con Audioglobe, insomma, questi sono i canali per avere il CD.
Ok, e hai delle date per le prossime settimane? Come presenterai il disco?
Beh, il grosso delle date, diciamo, le ho fatte qui in zona tra Modena, Reggio, Parma, ho già fatto diverse presentazioni, ho fatto qualche uscita fuori porta, cosa che vorrei fare, diciamo, ritornare a fare un po' più frequentemente, come facevo con gli AFA, qualcosa a Milano, qualcosa a Biella, a Vicenza. Saremo il 4 novembre a Bologna insieme ad altri nomi per una delle serate organizzate da Antonello Cresta all'interno della rassegna Solchi Sperimentali, quindi legato al libro Solchi Sperimentali Italia che ha fatto Antonello Cresta, dove sono raccolti all'interno alcune mie esperienze, dagli Emmandotre agli AFA, i Duo Zero ed altro ancora. Faremo il 5 novembre. E poi un'altra cosa a cui tengo molto è, sarà l'inizio dell'anno prossimo, una 3-4 date in Francia all'interno del Festival delle Arti di Dijon, in cui finalmente riuscirò anche a fare una cappatina all'estero. Però sì, insomma, sto cercando di ampliare un po', di ampliare il raggio, fare alcune cose anche all'estero, alcune cose in sospeso, vediamo, insomma. Anche qui sono assolutamente solitario, quindi se qualcuno vuole organizzare date in qualsiasi luogo può contattarmi direttamente su Facebook, sul mio sito ed altro ancora.
Benissimo, e tu cosa ti porti dietro quando suoni?
Beh, io ho un gruppo, cioè siamo proprio una band.
In
solitaria io generalmente faccio le cose con il mio, si chiama Fabrizio Tavernelli Complesso. Siamo un gruppo proprio abbastanza classico, insomma, 5 persone, batteria, chitarra, basso, voce e tastiere, più qualche, diciamo, campionamento, qualche traccia così, ma mi piace girare con il gruppo, difficilmente faccio cose in solitaria, ogni tanto, ma questo disco ha bisogno di un supporto anche tecnico e umano di almeno 4-5 persone.
Ok, benissimo, io ti ringrazio Fabrizio, è stato un piacere come sempre, insomma, ti seguiremo ancora ovviamente.
Grazie
ancora, buona musica.
Grazie e buon ascolto a tutti, grazie ancora per l'invito. Ciao.
Alla prossima, ciao.
Ciao, 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 ciao. Annunciazione, annunciazione, annunciazione. Fino a dopo.
go, go! Che rende il senso nato pulito come qualcosa di sporco, assai morboso. E quel cattolico, ma democratico, e c'era Papa all'angolo di bocca. E non c'è Dio che tenga il passaggio di una gnocca e quei contorni che ho disegnato come un recinto, uno steccato, ma superato con grande slancio dal mio pensiero imbizzarrito.
Thank you.